Buonasera, un saluto dal Giusto Clima, la trasmissione in onda tutti i mercoledì sera dalle 20.33 in questo momento fino alle 21.30 per parlare di clima, di ambiente, di risorse, di transizione energetica. La nostra mail è clima@radiopopolare.it. In redazione Gianluca Ruggeri, Lorenzo Tecleme, in studio Elena Mordiglia, Marianna Usuelli. Ciao Marianna.
Ciao Elena, ciao agli ascoltatrici e agli ascoltatori.
Ciao, allora abbiamo detto i contatti della trasmissione, diamo anche quelli della diretta 331-621-4013 per sms, telegram e whatsapp, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. Questa trasmissione è fatta insieme a È Nostra e i contatti, li dici tu.
info@enostra.it e il numero verde 800-593-266, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Dobbiamo andare velocissimi, vero?
Abbastanza. di che cosa parliamo questa sera?
Allora, stasera il prof Gianluca Ruggeri ci parlerà del decreto energia. Poi andremo a parlare di inquinamento atmosferico con Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia. Parleremo di transizione in Cina con Cecilia Trasi del think tank Ecco. E poi recupereremo la rubrica L'energia è nostra sul conto termico 3.0 e parleremo anche del corso di ecosocialismo alla Bicocca, quindi per questo dobbiamo andare super veloci, abbiamo veramente tantissimi argomenti.
È vero, ma invece prendiamocela comoda, prendiamocela calma e diamo un caloroso benvenuto, bentornato a Lorenzo Tecleme. Ciao Lorenzo.
Ciao, eccoci.
Ciao, come stai?
Stanco, so che volete che io vada veloce, ma oggi mi sento stanco.
Ti suggeriremo di prendere un caffè, ma siamo decisamente fuori dall'orario consono per il caffè.
Sì, siamo molto fuori orario per il caffè, però devo darvi una notizia, forse siamo anche fuori epoca storica per il caffè. È uscita stamattina, e con questo assist incredibile io inizio la rassegna stampa di oggi che mi avete detto che dobbiamo andare rapidi, un'analisi di Climate Central che spiega una cosa interessante: il cambiamento climatico sta aumentando il numero di giorni con temperature dannose per la coltivazione del caffè in tutte le principali regioni mondiali di coltivazione. In questo modo si riducono i raccolti e si alzano i prezzi. Voi ve lo ricordate quel meraviglioso caffè al bar che era sempre un euro fisso? Meraviglioso, io già non me lo ricordo più e a quanto pare, oltre all'inflazione in generale, oltre alla speculazione sulle materie prime, c'entra pure il riscaldamento globale con questi prezzi che aumentano. Secondo lo studio, i 5 principali paesi produttori di caffè, che sono in ordine di importanza Brasile, Vietnam, Colombia, Etiopia, Indonesia, e questi 5 da soli valgono il 75% della produzione globale, hanno registrato ciascuno in media 57 giorni aggiuntivi all'anno di caldo dannoso per il caffè proprio a causa del cambiamento climatico. E come sempre, lo ripetiamo, la crisi climatica aumenta le disuguaglianze che già esistono. Dal lato del consumo, perché chi già fatica a fare la spesa è chi soffre di più i rincari, compreso quello sul caffè, ovviamente. E dal lato della produzione, perché sono i piccoli coltivatori a non avere i capitali per adattarsi. Climate Central ci dice che i coltivatori minori, che sono l'80% di tutti i coltivatori, nel 2021, che è l'ultimo anno di cui abbiamo dati, hanno ricevuto solo lo 0,36% dei finanziamenti necessari per adattarsi agli impatti del cambiamento climatico. È pieno di dati interessanti questo report, ce n'è uno che mi ha colpito: il costo medio dell'adattamento per un'azienda agricola di un ettaro è di $2.20 al giorno, cioè praticamente ogni giorno quanto una tazzina di caffè a Milano Centrale.
Pensa, se anche solo un pezzettino dei soldi che spendiamo in armi li mettessimo in questi. Vabbè, poi che altro ci racconti, Lorenzo?
Vi racconto che è uscito anche un altro report, molto più grande e molto più ufficiale, l'ultimo report dell'IPBES, che è praticamente l'IPCC, ma della biodiversità. Per chi non sa cosa significano tutte queste sigle, l'IPCC è l'organo scientifico delle Nazioni Unite che raccoglie tutta la ricerca sul clima e l'analizza. E l'IPBES, che chiamo così perché per qualche ragione non ho mai sentito nessuno usare l'acronimo in inglese, ma sempre in italiano, fa la stessa cosa, solo che la fa appunto sulla biodiversità. Questo ultimo rapporto si concentra sugli effetti dell'economia globale, sugli ecosistemi, e dà dei numeri che, indovinate un po', sono da mettersi le mani nei capelli. I sussidi pubblici dannosi per la natura corrispondono a 2 2,4 trilioni di dollari e investimenti privati all'anno, si intende. Dannosi per la natura sono ancora di più, 4,9 trilioni. E tutto questo mentre dall'altro lato della bilancia i flussi finanziari che invece vanno a favore della biodiversità sono minimi, sono poche centinaia di milioni. E qua c'è una storia divertentissima. Un anno fa, forse ve lo ricordate, si era tentato in un summit delle Nazioni Unite, il summit di Cali in Colombia, il lancio di un fondo che doveva proprio risolvere questo gap, raccogliere soldi allo scopo di proteggere gli ecosistemi. Si chiama tuttora il Cali Fund. Dopo un anno, sapete quanto hanno messo assieme? $1,000 da un donatore privato. Mille, non mille miliardi, mille milioni, proprio mille. Ecco, vi stavo dicendo prima, le mani nei capelli.
Tra l'altro, proprio in Colombia si svolgerà il primo summit sull'abbandono dei combustibili fossili. Sarà a fine aprile nella città costiera di Santa Marta, e ecco, organizzato dal governo colombiano e insieme al governo olandese. La scorsa settimana è stato lanciato il sito web con programma e prime adesioni. È un esperimento da tenere d'occhio perché comunque non è inserito nel sistema ONU ed è un altro esempio di come le Nazioni Unite siano in difficoltà. Non solo i negazionisti come Trump le abbandonano, ma perfino i paesi più virtuosi iniziano a fare le cose da sé.
Eh sì, oltre a salvare il pianeta ci tocca anche salvare le Nazioni Unite. E visto che hai nominato i combustibili fossili, torniamo in patria. Anticipo un pochettino quello di cui parleremo dopo. Il governo ha presentato oggi in Consiglio dei Ministri un nuovo decreto energia, qualcuno lo chiama il decreto bollette, perché lo scopo, in teoria, è quello di abbassarle, le bollette. Però, nella pratica, come dire, ci sono molti ma. C'è un aspetto in particolare che preoccupa. Questo decreto prevederebbe il rimborso dei costi del sistema ETS alle centrali a gas, e vale la pena fermarsi giusto un minuto per capire bene cosa significhi. L'ETS è il mercato delle emissioni, che in teoria serve proprio a rendere sconveniente l'uso del fossile. Ma se lo Stato fa in modo che chi produce poi può scaricare questo costo sulle bollette, è come dire, va a finire solo che ci perdono i consumatori e il fossile continua ad essere usato come prima. Secondo il think tank Ecco, che qua vi citiamo spesso, le cifre fanno fra i 3 e i 4 miliardi. Quindi, cosa si potrebbe fare allora per abbassare le bollette? Indovinate un po', le famose rinnovabili, perché più ne hai e più le abbini a delle reti e degli accumuli adeguati, chiaramente meno le devi tenere accese le centrali a gas ed eviti quindi il problema dell'ETS. Per tutto questo chiaramente serve la famosissima e celebre volontà politica, e secondo voi Giorgia Meloni e il suo ministro Gilberto Pichetto Fratin ce la stanno mettendo?
Qualche dubbio ce l'abbiamo, Lorenzo.
Ho qualche dubbio anch'io, vediamo se poi il professore, quando approfondisce meglio, ci rassicura e ci spiega che in realtà il governo Meloni sta andando a passi da gigante, a grandi falcate verso la transizione.
Sicuro.
Qua siamo ottimisti, qua siamo in un programma ottimista, e quindi, visto che c'è già tanto ottimismo nell'area, mi perdonerete se invece concludo con una nota negativa. Vi ricordate Trump, che a gennaio festeggiava il fatto che, dopo il sequestro di Nicolas Maduro e di sua moglie, il petrolio venezuelano sarebbe finalmente stato nella disponibilità delle multinazionali statunitensi? Ecco, ora sappiamo anche cosa voleva farne di quel petrolio. Secondo i movimenti pro-Palestina, c'è una nave petroliera che è partita dal Venezuela ed è in viaggio verso Israele. La cosa ci tocca da vicino come italiani perché è fatta in Sardegna e precisamente a San Rocco, dove tra l'altro c'è la raffineria più grande del Mediterraneo. Ieri il sindacato USB e le associazioni contrarie al genocidio hanno tenuto un sit-in di protesta proprio a San Rocco, e oggi ci tenevo a chiudere la rassegna stampa ringraziando quelle attiviste e quegli attivisti che continuano anche in questo contesto così difficile a tenere alta l'attenzione e ricordarci che un mondo senza fossili è anche un mondo con meno guerre, meno occupazione e meno massacri.
Grazie mille, grazie Lorenzo Tecleme, un grande abbraccio, riposati.
Ciao.
Ciao, 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 a settimana prossima. There's a house across the river, but alas, I cannot swim. And a garden of such beauty that the flowers seem to grin. There's a house across the river, but alas, I cannot swim. I live my life regretting that I never jumped in. There's a boy across the river with short black curly hair. He wants to be my lover and I want to be his peer. There's a boy across the river, but alas, I cannot swim. I never will get to put my arms around him. Thank you.
a river that was meant for me. Instead, I live my life in constant misery. There's a life across the river, but I do not see why I should please those who will never be pleased. Across the river, but I don't want none. There is gold across the river, but I don't want none. Gold is fleeting, gold is fickle, gold is fun. Gold is fleeting, gold is fickle, gold is fun. There is gold across the river, but I don't want none. I would rather be tried than held up by a golden gun. Saying work more and more, live more, have more fun.
Non lo so cos'è successo, è un piccolo incidente tecnico sul brano di Laura Marling, ma vabbè, è andata così. Ma intanto è partito subito la sigla delle note del prof, che ci andiamo allora subito ad ascoltare. Bentornato Gianluca Ruggeri.
Oggi è stato approvato il decreto bollette o decreto energia, è stato chiamato in modi diversi, approvato nel Consiglio dei Ministri. Per diventare legge avrà bisogno appunto di un provvedimento di conversione in legge e quindi di una doppia approvazione in Camera e Senato. Lungo questo percorso potrebbero esserci degli interventi che andranno a modificare alcune delle specifiche misure previste dal decreto stesso. Quindi abbiamo davanti un provvedimento con tante piccole misure che non è ancora definitivo. È difficile fare una valutazione tecnica specifica in questa situazione, perché dentro queste misure ci sono sicuramente alcune cose che possiamo considerare positive e altre molto meno. Di sicuro però possiamo dare una valutazione, diciamo, più politica. Da una parte abbiamo sicuramente la possibilità di dire che il governo ci ha messo tantissimo a produrre questo provvedimento, era un provvedimento atteso e annunciato da mesi. E possiamo dire che per l'ennesima volta si sceglie la strada di un leggero alleggerimento delle bollette nel breve periodo, a costo però di mantenere la nostra e rafforzare la nostra dipendenza dal gas metano nel lungo periodo. È una dipendenza che una volta era dal gas russo, oggi è dal gas degli Stati Uniti d'America. Soprattutto è una dipendenza che nel lungo periodo ci costerà tantissimo, sia dal punto di vista economico che ovviamente dal punto di vista politico. Ma evidentemente questo per la nostra Presidente del Consiglio non è un problema, non è un problema in campo energetico, non è un problema in tanti altri campi. chiaramente la strategia migliore nel lungo periodo per ridurre le bollette sarebbe quella di favorire molto le installazioni di rinnovabili, favorire una progressiva decarbonizzazione del settore dei riscaldamenti, una sostituzione delle caldaie a gas con pompe di calore e favorire ovviamente un'elettrificazione dei consumi energetici per i trasporti e favorire tutti i mezzi di mobilità dolce, mezzi pubblici e quant'altro. Ecco, di tutto questo non c'è traccia, non c'è strategia, non c'è visione e per l'ennesima volta il nostro governo decide di rimanere negli anni 90 anche se siamo nel 2026. Queste misure, ripeto, nel breve potranno portare qualche alleggerimento, ma nel lungo periodo rischiamo di pagarle davvero caro e davvero tutti.
Grazie mille, grazie a Gianluca Ruggeri che ritroviamo la settimana prossima con una nuova puntata delle note del prof. E allora, come sappiamo, la pianura padana è una delle zone con l'aria più inquinata di tutta Europa e secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente l'Italia è al primo posto in Unione Europea per morti da inquinamento atmosferico. Torniamo quindi a parlarne anche perché la settimana scorsa è uscito il rapporto annuale di Legambiente Malaria di Città sulla qualità dell'aria che analizza il livello di PM10, PM2.5 e biossido di azoto nelle principali città italiane. Andiamo allora a fare il punto con Barbara Meggetto, che è presidente di Legambiente Lombardia. Buonasera, benvenuta.
Grazie, buonasera a voi, buonasera a tutti.
Allora Barbara, i dati del 2025 mostrano un miglioramento, seppure leggero, rispetto agli anni precedenti, quindi sembrerebbe una buona notizia, però voi di Legambiente avete sottolineato che non è il risultato di politiche strutturali efficaci. Quindi ti chiederei qual è il quadro reale della qualità dell'aria oggi, quali sono le città che continuano a essere più inquinate?
Guarda, sì, oggi, come dire, la qualità dell'aria è sostanzialmente migliorata rispetto, se pensiamo solo, insomma, agli anni 70, quando circolavano anche auto o c'era ancora l'olio pesante come combustibile domestico, quindi insomma passi avanti non possiamo dire che non sono stati fatti. Le centraline ARPA monitorano quotidianamente poi in tutta la pianura padana, alla parte più, diciamo, pedemontana del nostro territorio, con qualche incursione a livello di pianura vera e propria. Però quello che noi stiamo vedendo è che se il meteo, il clima, il tempo, meglio ancora, non ci dà una mano, ecco, rischiamo di avere degli inverni in cui la bassa pressione ci fa davvero soffocare. Allora, quando lamentiamo un po' le misure strutturali che mancano, perché certo il rinnovo del parco auto ha un suo peso, ma poi finanziamo ancora, diamo degli aiuti ancora, ad esempio per i diesel, che sappiamo che sono gli emettitori principali del biossido di azoto. Poi abbiamo smesso un po' di occuparci del riscaldamento domestico e anche di controllare ad esempio le biomasse, caminetti ad esempio un po' sparsi ovunque, anche perché si pensa di risparmiare, quindi insomma tra tanti usano ancora stufe a legna anche in pianura, anche dove è vietato, con pochi controlli obiettivamente da questo punto di vista. E poi abbiamo il grosso tema ovviamente dell'allevamento, che è un allevamento intensivo, pesante e che nelle cui polveri, insomma gli spandimenti che vengono fatti dei liquami provocano polveri sottili che arrivano anche nelle città. Un quadro che vede ovviamente le principali città, Milano, Cremona, Brescia, Lodi, Mantova, in pole position in questa classifica delle città che rischiano di far respirare male i propri cittadini. Quello che abbiamo aggiunto quest'anno è, ma visto che la nuova direttiva europea al 2030 ci dice che dobbiamo dimezzare i valori, cioè oggi abbiamo una media annuale ad esempio di PM10 che è tarata sui 40 microgrammi metro cubo, ecco nel 2030 ci dicono dovete arrivare a 20. Allora, oggi siamo come dire, in buona posizione, ma ovviamente ancora non abbiamo raggiunto, se volessimo rapportarlo già ai dati della direttiva, quanto ci chiede la direttiva, che è, come dire, un'elaborazione che arriva da quanto ci chiede l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che addirittura vorrebbe valori più bassi per farci stare meglio e respirare nei nostri territori. E quindi, insomma, il lavoro da fare è davvero tantissimo.
Ecco perché in realtà, appunto, i dati, dicevamo, del 2025 comunque hanno mostrato un miglioramento, però dal 2030 entreranno in vigore limiti europei molto più stringenti, basati appunto sulle linee guida dell'OMS. E lì siamo ancora molto distanti da questi obiettivi, Barbara, ti chiedo.
Ma guarda, noi abbiamo fatto, insomma, qualche proiezione, ad esempio sul PM10, sulla media annuale, Cremona è a 31 microgrammi metro cubo e non a 20, Lodi a 29, Milano a 28, Pavia 28, Monza 27, Brescia 26, quindi, come dire, sembrano misure piccole. Cosa ci vuole ad arrivare a 20? E certo, ma oggi questi risultati si ottengono su base annuale, quindi non su base, come dire, più puntuale, giornaliera, per cui il limite sarà ad esempio non più 50 ma 45, quindi vuol dire abbassare tutte le soglie per riuscire a raggiungere questi risultati del 20 microgrammi metro cubo anziché i 40, diciamo, che da cui siamo abituati oggi. Vuol dire impostare non solo le politiche nelle città di trasporto collettivo funzionante, quindi maggior trasporto collettivo, di mezzi meno inquinanti sicuramente, di mobilità privata, di mezzi collettivi che non siano ancora, noi li vediamo, a gasolio nelle nostre città, quindi grandi pullman che viaggiano ancora con un combustibile altamente inquinante, ma soprattutto torniamo sempre al fatto che abbiamo una pianura che è davvero densa di piccola e densa di capi allevati, quindi davvero, come dire, bisogna metterci mano pesantemente, e non può essere l'alibi quello di dire, come hanno fatto le regioni del nord tutte insieme, dicendo noi per la nostra conformazione non potremo mai arrivare a quei livelli, quindi chiediamo delle deroghe. L'Europa però ci dice sì, ma dimostramelo che tu non sei riuscito e che politiche hai fatto. Quindi noi dovremmo arrivare fra 3 anni dicendo guarda, noi abbiamo fatto tutto il possibile, però non ce l'abbiamo fatta, ma siamo sicuri che stiamo facendo tutto il possibile? Noi non crediamo, non lo crediamo proprio. Quindi ecco, bisogna davvero stringere i ranghi e cercare di remare tutti nella stessa direzione.
Ecco, anche perché, lo ripeto, l'abbiamo detto nell'introduzione, secondo i dati dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, l'Italia è al primo posto in Europa per morti da inquinamento atmosferico, che è un dato che fa veramente impressione. E l'Italia è già stata colpita da 3 procedure di infrazione europee, e a febbraio 2026, quindi adesso, ne è stata avviata un'altra per il mancato aggiornamento dei programmi nazionali contro l'inquinamento atmosferico. E Barbara, che cosa rischia concretamente il paese e come mai siamo ancora in procedura di infrazione?
Allora, il punto è che non bisogna negare l'evidenza, nel senso che sicuramente il catino della pianura padana, queste, insomma, le Alpi che sono tanto belle, le vediamo, insomma, anche in questi giorni con le Olimpiadi, ci fanno, insomma, anche sognare sotto certi punti di vista, però sono un grande freno alla circolazione dell'aria, perché non arriva fino alla pianura. Allora, questo, come diciamo ormai da decenni, non può essere un alibi, è un punto di partenza, sappiamo che da lì si parte per fare appunto politiche più stringenti, che sono quelle che ci siamo già detti. Che cosa rischiamo? Rischiamo che tutti noi dobbiamo pagare le multe che arrivano dall'Unione Europea, le procedure di infrazione sull'Italia sono tantissime per il mancato rispetto delle direttive, ci hanno già condannato per il mancato rispetto del PM10, abbiamo aperto la procedura per il diossido di azoto, quindi tutto quello che arriva in particolare anche dalla combustione da diesel, è aperta la procedura di infrazione per i limiti sul PM2.5 e adesso si è aggiunta questa direttiva del protocollo di Göteborg sull'inquinamento transfrontaliero, che sembra anche ridicolo detto così, ma ovviamente se nessuno fa la propria parte o se qualcuno manca di fare la propria parte nel controllo di tutte le sostanze che noi emettiamo in atmosfera, è tutta l'Europa che viene svantaggiata. Quindi il punto è che da qui, se noi non facciamo delle azioni, l'Europa apre procedure e ci condanna, con multe che arrivano ovviamente al governo centrale, che poi vengono ridistribuite in tutte le regioni, in particolare quelle che emettono, insomma, che hanno più il tema, il problema di gestire la loro qualità dell'aria. Quindi paghiamo, non risolviamo il problema, però paghiamo. Ecco, allora forse magari dovremmo pagare un po' meno l'Europa, nel senso le multe che ci arrivano, e impegnare quei soldi per fare davvero delle politiche e anche cambiare, fare delle come dire, delle grandi operazioni culturali per cambiare la mentalità anche delle persone, perché ovviamente cambiare lo stile di vita aiuta, oltre ad avere delle politiche stabili, aiuta ovviamente a cambiare anche la qualità dell'aria più in generale. Siamo un po' responsabili anche noi, insomma, di tutto questo.
Ecco, un'ultima cosa, Barbara Meggetto, presidente Legambiente Lombardia. In tutta Europa c'è un trend comune che mi sembrava una cosa interessante, cioè il fatto che le emissioni da traffico stanno diminuendo, seppure lentamente, non abbastanza, appunto, rapidamente. Però non si registrano miglioramenti sull'ammoniaca, che proviene per il 96% dal settore agricolo, e in particolare dagli allevamenti, ed è di fatto il principale precursore del particolato sottile, quindi dei PM. Perché su questo fronte non si interviene con la stessa decisione?
Ci sono molte resistenze. Il settore agricolo e dell'allevamento, ogni volta che, insomma, in particolare l'ambiente, associazioni ambientaliste, insomma tutti quelli che hanno a cuore il tema della qualità dell'aria, indicano anche l'allevamento come uno degli emettitori più grandi in questo momento di quello che poi sono le polveri sottili, che vediamo, il particolato sottile che vediamo nelle nostre città, perché fino qua arriva. Ecco, c'è un po' una chiusura e anche mancato dialogo, diciamo così. Allora, il punto è che noi siamo in un territorio che non è, io lo dico sempre, non è la Pampa argentina, nel senso che non abbiamo un territorio sterminato. In più, in pianura ci mettiamo i capannoni della logistica, mettiamo i data center, mettiamo tutte le infrastrutture, la Brebeni, qualsiasi cosa va dove c'è un terreno libero, ma i capi allevati rimangono sempre gli stessi. Noi abbiamo 1,5 milioni di bovini e 5 milioni più o meno di suini. Allora, tutte queste bestie in un territorio così piccolo emettono gas, emettono liquami che gli allevatori spargono sui terreni nei periodi stabiliti, e non sempre nei periodi stabiliti, perché noi lo sappiamo che lo spargimento di liquami viene fatto anche in periodi vietati, ma quando viene fatto in periodi soprattutto invernali, ecco, tutto questo genera, come dire, si lega al pulviscolo che c'è in atmosfera e arriva, per semplificare, anche nelle nostre città. Allora bisogna cominciare a pensare che la qualità dei nostri capi, che è meglio allevare con qualità e con, come dire, con l'alta qualità del nostro prodotto, diciamo così, se si può considerare il prodotto un animale, e evitare le grandi concentrazioni. Quindi prima o poi il numero di capi, bisognerà porsi davvero la questione del numero di capi allevati nella pianura padana, bisogna porsi anche il tema di quanti fertilizzanti chimici noi mettiamo in pianura padana, perché è tutto, come dire, è tutto collegato, e bisogna affrontarlo sapendo che probabilmente si ottiene lo stesso risultato aumentando la qualità degli allevamenti che qui ci sono. Ecco, ci sono molte resistenze, c'è una lobby molto forte, ecco, e quindi però il risultato è che poi nelle città ovviamente non si respira.
Certo, grazie mille.
Per questi motivi.
Grazie, grazie Barbara Megetto, che è Presidente Lega Ambiente Lombardia, grazie ancora per essere stata con noi.
Grazie, buonasera a tutti, grazie.
Altrettanto.
Sitting in my car, little buzzing, really wasn't far from home, really wasn't. And do you believe in love at high speed, that the best things are free and the think I love you, Jerry. You're sitting on my throne, some fuzzy logic.
Giusto clima a Radio Popolare, allora andiamo a una nuova puntata di una nostra rubrica mensile. Questa volta si intitola L'energia è nostra, è una rubrica dedicata a dubbi e domande che ci fate direttamente voi ascoltatrici e voi ascoltatori su temi che riguardano appunto l'energia. Oggi andiamo a parlare del nuovo conto termico 3.0, ve l'avevamo già annunciato nella scorsa puntata, è un incentivo statale in vigore a partire dal 25 dicembre del 2025 su efficienza energetica e rinnovabili. Abbiamo chiesto a Tommaso Gamalieri, responsabile dei servizi energetici di Enostra, quali sono le opportunità da cogliere di questo conto termico 3.0.
Allora Tommaso, partiamo dalle basi. Per chi si fosse perso anche il primo, il 2.0, che cos'è il conto termico 3.0?
Allora, il 3.0 semplicemente indica il numero di aggiornamento della normativa conto termico. Il primo decreto era stato pubblicato nel 2012, era stato revisionato nel 2016 e adesso, alla fine dello scorso anno, siamo arrivati alla terza edizione.
In parole povere, abbiamo capito, perché sappiamo che è una norma molto complessa. Se dovessi riassumere in poche parole quali sono le opportunità che noi possiamo cogliere, che cosa metteresti in evidenza?
Hai ragione, confermo, è una norma particolarmente complessa perché abbraccia ad ampio spettro tanti tipi di interventi di efficienza energetica e si rivolge a una platea di beneficiari molto ampia. Se andiamo a stringere però sui contributi che possiamo ottenere noi cittadini, effettivamente il campo si riduce, quindi è più semplice capire per che cosa possiamo utilizzare il conto termico. Sostanzialmente per noi cittadini è uno strumento che ci aiuta a sostituire la vecchia caldaia a combustibile fossile, quindi gas principalmente, ma anche quelle ancora ad altri combustibili ancora più vecchi, ancora più inquinanti, con moderne pompe di calore.
Quindi sostituzione da caldaia a gas a pompa di calore è la misura più incentivata, e qual è l'incentivo che effettivamente possiamo, di cui possiamo godere?
L'incentivo è un contributo in conto capitale, quindi vuol dire che lo Stato premia questo tipo di interventi andando a fare un rimborso di una quota delle spese sostenute per fare l'intervento di sostituzione della caldaia e di installazione della pompa di calore. A differenza delle detrazioni fiscali a cui siamo abituati, il contributo non è uno sconto sulle future tasse che ognuno di noi pagherà nei prossimi 10 anni, ma è un rimborso in conto corrente, arriva proprio un bonifico, di una parte delle spese sostenute e rendicontate a fine dei lavori, che viene calcolato con una serie di formule che sono abbastanza complesse, ma che a seconda del tipo di intervento può arrivare a coprire dal 20 al 30 fino anche al 40% delle spese effettivamente sostenute. L'altro elemento significativo è la tempistica di erogazione, perché se il contributo non supera una certa soglia, ovvero 15.000 euro, questo importo viene erogato in un'unica soluzione a pochi mesi dalla fine dei lavori.
Grazie a Tommaso Gamaleri di E' Nostra per averci raccontato appunto che cos'è il conto termico 3.0. E cambiamo argomento. Per la prima volta nella storia la Cina ha registrato un calo delle emissioni di gas serra nel 2025. Questa è la notizia che ci porta oggi quindi a fare un approfondimento sulla transizione energetica cinese. Ne abbiamo parlato diverse volte nella nostra rassegna stampa settimanale, proprio degli impressionanti record battuti da questo paese nell'ambito delle rinnovabili. Rinnovabili che stanno trainando la crescita economica cinese e al tempo stesso permettendo una riduzione delle emissioni. Ma la Cina sta investendo ancora anche in carbone e gas e resta comunque lontana dalla neutralità climatica. Allora andiamo a parlare di questo argomento con la nostra ospite Cecilia Trasi, che è Senior Policy Advisor Industry and Trade, e magari adesso ci spiega anche cosa vuol dire, presso il Think Tank. Ecco, benvenuta.
Grazie, buonasera a tutti.
Grazie a te.
Buonasera Cecilia. Sì, se vuoi magari ricordarci che cosa significa il tuo job title, così ci introduci un po' al tema.
Che mi sembra anche dovuto. Allora, brevemente, che cos'è ECCO? ECCO è il think tank in Italia che si occupa di transizione energetica e politiche climatiche. È abbastanza unico nel suo genere. E quello che io faccio all'interno di ECCO è essenzialmente analisi rispetto a quelli che sono i rapporti commerciali dell'Unione Europea e dell'Italia con il resto del mondo, e come questi si traducono, come dire, quali sono le conseguenze per le nostre per la nostra transizione. E quindi chiaramente spendo un sacco di tempo a guardare che cosa fa la Cina.
Certo, ecco appunto, ecco, lo conosciamo molto bene, e così come seguiamo molto molto anche Carbon Brief, che proprio negli ultimi giorni ci ha dato dei dati molto interessanti, per esempio che il 90% degli investimenti in Cina è trainato dalle tecnologie pulite, e il boom è incredibile soprattutto su fotovoltaico, batterie e auto elettriche, ma la Cina, come dicevamo, accelera anche nelle nuove installazioni di carbone e gas. Quindi Cecilia, ti chiederei, per avere un attimo, perché è un po' ambivalente il ruolo della Cina, come descriveresti lo stato della transizione in Cina attualmente? Cioè, secondo te è corretto parlare di una leadership industriale nelle rinnovabili che però non coincide ancora con una leadership climatica?
Allora, in breve ti direi che ad oggi questo è corretto, perché come hai detto bene, cioè da una parte la Cina è la leader indiscussa per quanto riguarda non solo la manifattura delle tecnologie pulite, ma anche l'installazione delle tecnologie pulite, dall'altra continua a premere l'acceleratore sul carbone. Allora, secondo me, per capire che cosa sta facendo la Cina, è importante tenere a mente quello potrebbe essere un modo di dire cinese, che non dirò in cinese, ma che cercherò di tradurre in italiano, che in un certo senso ti dice che non si può buttare via il vecchio finché il nuovo non è pronto il nuovo. Mm-hmm. Cioè, la Cina sta scommettendo tantissimo sulle rinnovabili, mm-hmm. e non solo. Infatti il settore delle energie pulite non solo traina il 90% della nuova crescita di investimenti, ma ha contribuito a oltre un terzo della crescita del PIL nel 2025, e da un punto di vista delle installazioni, le installazioni del solare e dell'eolico superano di gran lunga quelle di tutto il resto del mondo. Però, come dicevi, perché continua con il carbone? Cioè, nel 2025 sono stati approvati partiti nuovi cantieri per circa si sommano a circa 25 gigawatt di capacità, no, di centrali a carbone. Uh-huh. E tanto che il 25 rischia di essere l'anno con la capacità carbone più alta dell'ultimo decennio. Tuttavia, questi progetti riflettono quella che probabilmente è una corsa preventiva degli operatori prima di un possibile irrigidimento delle politiche climatiche che ci si aspetta con il lancio del nuovo piano quinquennale a marzo. Ed è anche una cosa che bisogna tenere a mente, è che queste centrali tendenzialmente hanno dei tassi di utilizzo relativamente bassi, cioè intorno al 50%. Quindi non vengono necessariamente utilizzati, diventano necessariamente, come dire, responsabili di un forte incremento delle emissioni. Tuttavia, finché la rete non è considerata stabile abbastanza, e finché soprattutto i settori industriali, il settore dell'industria pesante come il cemento, l'alluminio o l'acciaio, ancora non sono, diciamo così, pienamente decarbonizzate, cioè ad oggi siamo ancora lontani anni luce da uno scenario dove si può dire che sono pienamente decarbonizzate, la Cina mira a tenere, come dire, una capacità di backup importante. Quindi è corretto parlare di una leadership industriale che non coincide ancora con la leadership climatica. Tuttavia, questa conversazione dovremmo averla di nuovo fra qualche anno, perché ci sono segnali che la Cina mira anche a cambiare questa situazione.
Infatti, l'abbiamo un po' intravisto, subodorato nell'ultima COP30. Ma parlando di target di riduzione delle emissioni, perché appunto sempre Carbon Brief, un'analisi di qualche giorno fa, parla appunto del calo delle emissioni in Cina nel 2025, che sembrerebbe confermato per la prima volta nella storia proprio grazie al boom delle rinnovabili. Era da un po' di mesi che continuavamo a sentire la Cina è al picco delle emissioni, adesso questa ultima analisi sembrerebbe confermare questa cosa con un meno 0,3% delle emissioni nel 2025. Cecilia, secondo te come va valutata questa notizia anche rispetto al target di riduzione delle emissioni che la Cina ha annunciato anche qui per la prima volta proprio lo scorso anno?
Allora, esatto, tu hai detto bene che la notizia è potenzialmente storica e va sicuramente presa sul serio, però direi che va presa anche con i dovuti crismi. Cioè, da una parte la notizia che le emissioni cinesi sono piatte o addirittura in calo, no? In realtà non solo dal 2025, da ancora prima, dal 2024, è molto importante. Perché? Perché è legata al fatto, alla crescita delle rinnovabili. Infatti le rinnovabili stanno crescendo più rapidamente della domanda di energia. Perché nuove capacità, cioè la nuova capacità installata di solare, eolico e nucleare hanno sostituito la produzione a carbone nel settore elettrico, che è uno dei maggiori emettitori nell'economia cinese. E perché è importante? Perché parliamo di, come dire, punti percentuali, cioè parliamo di riduzioni molto, molto piccole in termini assoluti, in termini relativi. Ma è importante perché? Perché per la prima volta queste riduzioni non sono dovute a un rallentamento economico, cioè non sono legate a delle oscillazioni cicliche normali, ma potrebbero segnare la possibilità di un vero e proprio picco strutturale delle emissioni nel settore elettrico.
Cioè il PIL continua a crescere, ma sì, ok. il famoso decoupling.
Esatto, proprio il famoso decoupling che finora, cioè in un'economia che, come dicevo prima, no, è fortemente basata ancora, cioè ancora fortemente dipende dal carbone e che anche dipende molto dall'industria pesante, è qualcosa, capito, che è storico. Cioè se è vero, se rimane così, se permane anche nei prossimi anni, è storica. Ora, questa notizia, dicevi bene, che va letta insieme alle traiettorie che vengono preannunciate nell'NDC, oppure nel nuovo obiettivo climatico che la Cina ha annunciato prima di COP30. Per la prima volta la Cina non si è limitata a promettere un picco delle emissioni entro una certa data, senza definire un livello, diciamo così, ma si è impegnata a ridurre le emissioni totali del 7 o 10% rispetto ai livelli massimi entro il 2035. Ora, capisci bene che se il picco l'abbiamo già raggiunto, vuol dire che possiamo immaginarci una riduzione del 10% nei prossimi 10 anni. Che, considerato che la Cina è il maggiore imprenditore a livello globale, questa è un'ottima notizia per tutti. Il motivo per cui dico che va presa un po' coi dovuti crismi è perché l'ambizione comunque non sarebbe in linea con non ci porterebbe in linea con uno scenario che è allineato con l'obiettivo dell'accordo di Parigi, l'obiettivo dell'1.5.
Cioè la Cina dovrebbe fare di più per...
La Cina dovrebbe arrivare quasi al 30% delle emissioni, cioè della riduzione delle emissioni, quindi non è abbastanza, che è il motivo anche per il quale il commissario dell'Unione Europea, Hoekstra, a settembre-ottobre 2025 ha apertamente criticato il piano cinese, ancora prima che la Commissione presentasse il proprio DLC, quindi stiamo facendo cinese una figura fantastica. Però considerate la capacità di riduzione delle emissioni della Cina, vista, come dicevamo prima, la capacità enorme di produzione e di installazione delle rinnovabili, dice bene che la Cina potrebbe andare un po' oltre. In generale Xi Jinping ha chiaramente descritto questo obiettivo come un minimo, diciamo così, non un pavimento, non un tetto all'ambizione climatica. Tuttavia, a prescindere da tutto questo, in chiave diplomatica, il motivo per cui dicevo prima che ci sono dei segnali per il quale la Cina potrebbe cambiare questa contraddizione tra la leadership manufatturiera e una leadership, climatica ancora bassa, è perché questi sono i primi segnali che la Cina vuole presentarsi come un attore responsabile, capace di mostrare un'inversione di tendenza nel settore elettrico e nei settori industriali, proprio mentre altri grandi paesi stanno rallentando, vedi gli Stati Uniti.
Infatti, a differenza dell'Europa che parla e fa poco, la Cina fa tanto e prima fa e poi parla, no? Da un lato, come filosofia, mi viene da dire. Comunque...
inizialmente direi che è corretto.
Sì. Allora, parliamo anche di Africa, perché comunque questa volta Eco Think Tank, appunto, stiamo parlando con, lo ricordo, stiamo parlando con Cecilia Trasi, Senior Policy Advisor Industry and Trade del Think Tank Eco, che appunto ha pubblicato di recente un report sulla Cina in Africa. E abbiamo letto di recente anche del record di installazioni fotovoltaiche nel continente africano proprio l'anno scorso, nel 2025, e anche qui c'è lo zampino della Cina, perché le esportazioni cinesi di pannelli fotovoltaici in Africa in un solo anno sono aumentate del 60%, e la Cina è anche il principale acquirente di materie prime critiche dall'Africa. Quindi come va letta la presenza cinese in Africa e come si stanno muovendo invece l'Europa e gli Stati Uniti in questo senso?
Allora, la va letta da un punto di vista l'analista, politiche climatiche in me legge questa notizia come una notizia estremamente positiva. Quella che l'analista che invece guarda anche le politiche industriali e la competitività dell'industria europea invece la vede con un po' più, con un occhio un po' più critico. Adesso perché dico questo? Perché allora, Si viene che c'è stato un aumento del circa il 60% rispetto all'anno precedente, quindi nel 2024, delle importazioni di pannelli solari nel continente africano. Questo perché sempre più paesi africani praticamente usano il solare per ridurre quelle che sono le inefficienze del loro sistema energetico, in particolare per fare fronte a blackout, costi dell'energia molto alti e dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Infatti questa cosa, questo motivo è quello che spinge anche un aumento delle importazioni di non solo pannelli, cioè non solo quindi tecnologie che servono per la generazione dell'elettricità, ma anche di altre tecnologie che permettono di fare a meno dei combustibili fossili, come per esempio i veicoli elettrici, che provengono sempre dalla Cina. Questo è il motivo per il quale, per esempio, l'Etiopia sta importando sempre più veicoli elettrici e meno invece veicoli a combustione. Infatti, cioè, dietro questi numeri però c'è una strategia che è cinese molto coerente, cioè la Cina è, diciamo prima, no, che è la leader nella produzione dei pannelli solari, cioè in fotovoltaico, delle batterie, dei veicoli elettrici, ma è leader a tal punto, diciamo così, che ha una capacità manifatturiera che non riesce a venire assorbita dalla domanda domestica, quindi dalla domanda cinese, ma neanche dalla domanda globale. Cioè, in un certo senso si trova in una situazione di sovraccapacità produttiva e quindi ha una forte pressione, no, a piazzare, diciamo così, i propri prodotti sui mercati esteri. Quindi questa è una prima cosa che bisogna tenere a mente, ovvero tendenzialmente i prezzi a cui riesce a piazzare queste tecnologie sono molto inferiori a quello a cui riuscirebbe, no, a presentare un competitor europeo.
Certo.
Questa è una prima cosa. Allo secondo tempo, Pechino è il principale acquirente delle materie prime critiche in diversi paesi africani e spesso che cosa fa? Acquisisce queste le materie prime critiche e poi raffina in Cina, per esempio, non so, il cobalto dal Congo, con contratti di lungo periodo che quindi danno stabilità, ma anche in un certo senso costringono il paese africano in una situazione di lock-in, diciamo così, e pacchetti chiave in mano.
Sì. Cecilia, dobbiamo proprio chiudere. Dobbiamo salutarci, però è chiarissimo.
Sì, luce e ombre, diciamo così.
Luce e ombre, magari torneremo a parlarne. Grazie mille Cecilia Trasidi, ecco, grazie per essere stata con noi.
Buona serata,
grazie. Noi velocissimamente diamo la parola a Caterina Orsenigo per parlarci di una scuola che sta per cominciare.
Ciao Caterina, bentornata al Giusto Clima.
Ciao, grazie mille dell'invito.
Allora, sono aperte le iscrizioni al corso di perfezionamento in ecosocialismo dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. Ci racconti un po' che corso è?
Allora, è un corso di perfezionamento, quindi intanto dico che è aperto a tutti, nel senso che è aperto agli studenti purché abbiano una triennale e fornisce anche crediti formativi. Però si può seguire in modalità, diciamo, da uditore, anche lo possono seguire, diciamo, anche i lavoratori. Infatti lo teniamo il sabato apposta perché sia un corso per tutti. E come lavoratore, come uditore, non c'è bisogno neanche appunto di avere una laurea necessariamente. È un corso che ci sembra molto importante in questo momento, e per questo appunto ci teniamo che sia veramente rivolto a tutti. Perché vuole essere, diciamo, un percorso formativo per chiunque voglia analizzare, provare a capire il legame che c'è tra il sistema economico estrattivo, le dinamiche globali che regolano la nostra società e l'accelerazione della catastrofe ecologica e climatica in cui ci troviamo.
Super interessante. Se ci potresti anche raccontare qualcosa in più sui moduli e sugli insegnanti?
Allora, vi dico qualcosa appunto su alcuni dei moduli che abbiamo, per esempio ecologia politica, ambientalismo operaio e giustizia climatica, che è a cura di Emanuele Leonardi dell'Università di Bologna. C'è anche salute nell'epoca del neoliberalismo a cura di Vittorio Agnoletto e diritto ambiente con Xenia Chiaromonte, ma anche ecofemminismo con Federica Giardini o critica dell'ecologia bianca con Valerio Bini. Sono, come vedete, dei corsi molto trasversali, perché pensiamo che la crisi climatica e la lotta per la crisi climatica debbano essere una lente attraverso cui leggere le altre crisi del presente legate a tutte le altre crisi, quindi è importante parlare per l'appunto anche di salute, guardare anche il diritto con un occhio ecologico, diciamo, e soprattutto provare a leggere la crisi climatica come la più importante forse lotta di classe di sempre.
E quando si svolgerà il corso e in che periodo?
Allora, si svolgerà, come dicevo, il sabato, dall'11 aprile fino all'11 di luglio. Sarà dalle 9 del mattino alle 6 di sera, anche se in realtà cercheremo di iniziare un pochino più tardi, diciamo verso le 10, perché rende più facile a chi viene magari da fuori Milano venire semplicemente in giornata senza doversi fermare a Milano, che ormai è una città costosissima e inaccessibile per molti. Quindi appunto già tutti i nostri sforzi sono nell'ottica di rendere il corso aperto a tutti. Si potrà seguire anche online, ma non in streaming, quindi si potranno recuperare i video nei giorni successivi alle lezioni.
Per maggiori informazioni, il sito?
Il sito è ecosocialismo.it, ma se cercate poi da Google trovate anche il sito dell'Università Bicocca, che rimanda quello di ecosocialismo, e la nostra mail è ecosocialismo@uninib.it.
Grazie Caterina.
Grazie mille, grazie Caterina Arsenigo, e noi scappiamo velocissimamente perché abbiamo già sforato, passiamo la linea a Marco Schiaffino al suo doppio clic, grazie a Gianluca Ruggeri e Lorenzo Tecleme in redazione, un saluto da Elena Mordiglia
e da Marianna Usuelli.
Ciao.